volevo parlare, insomma, visto che siamo qui riuniti a Trieste, che è un posto storico per la fantascienza italiana, no? Perché c'è stato questo festival di fantascienza in cui venivo da ragazzino, poi da studente universitario, una volta anche in autostop sono arrivato, insomma, quindi era una specie di avvenimento da non mancare, che è stato decisivo per la formazione di alcuni specialisti in cose generiche, come ci definisce mio padre. Volevo proprio parlare di un aspetto particolare della fantascienza, che proprio il Festival di Trieste contribuì in modo decisivo a formare, e cioè il dibattito interno tra coloro che erano appassionati di fantascienza. Dunque, di solito quello che è tramandato di quegli anni, cioè della seconda metà, come diceva giustamente prima Moscati, della seconda metà degli anni 60 fino alla fine degli anni 70, grosso modo, quando poi anche il Festival di Trieste si esaurisce, quello che viene tramandato è che c'era una forte contrapposizione ideologica, no, tra i giovani e i meno giovani, no, confermata anche dal fatto che quasi tutti, io ho 47 anni, quasi tutti quelli della mia età, in qualche maniera, insomma, 68 l'hanno fatto, chi più, chi meno, chi per un periodo più lungo, chi per un periodo più corto, eccetera, eccetera, l'hanno fatto da una parte o dall'altra, ma l'hanno fatto, insomma, qualche tensione, qualche sciopero l'hanno vissuto e così via, no? La fantascienza aveva una caratteristica stranissima, che forse la fantascienza italiana, cioè la maniera italiana di fruire della fantascienza, aveva una condizione che era, credo, unica in tutto il panorama italiano, e cioè dentro la fantascienza, tra gli appassionati di fantascienza, coesistevano in maniera assolutamente non belligerante l'estrema destra e l'estrema sinistra, attraverso le sfumature più varie, no? Nel senso che, tra l'altro, io, forse Teonora mi può essere d'aiuto in questo, io scopro adesso che, proprio ho scoperto recentemente, che Giuseppe Caini è un estremista di destra, proprio, non lo sapevo, cioè, ho scoperto essere un dirigente della Fiamma Tricolore, cioè del gruppo di Rauti, insomma, che devo dire, non so, è uno che faceva saggi, riviste, eccetera, una persona coltissima, gentilissima, mite, eccetera, l'ho scoperto, ma casualmente, pensando anche a un'omonimia, invece proprio era lui. Questo non è che mi cambi la mia stima per Caini, però mi conferma sempre di più che è esistito una specie di vuoto pneumatico, di situazione proprio della fantascienza, per cui mentre in tutta Italia c'era una contrapposizione, cioè, poi io, anch'io, insomma, ero abbastanza schierato dall'altra parte rispetto alla Fiamma Tricolore, però mentre eravamo tutti abbastanza schierati con delle idee, poi vuol dire, non è che necessariamente si deve essere violenti, insomma, però, insomma, vuol dire la volontà di prendere posizione c'era, no? Ecco, lì dentro convivevano le persone più diverse dal punto di vista dello schieramento. E tutto questo, tra l'altro, ripercorre passo passo, come dire, la lettura dei fenomeni. Allora, io non sono un esperto di fantascienza letteraria, sono un lettore, ma non ne parlo perché poi mi dispiace parlare di cose che non conosco bene. Conosco invece un po' meglio la fantascienza cinematografica, no? Allora, proprio a partire dai film che si vedevano a Trieste, per esempio, la rilettura delle varie fasi della fantascienza più importante, che è stata quella americana, no? Era grosso modo periodizzata in questo senso, no? Cioè, c'è stato dal dopoguerra fino alla fine degli anni 50 il periodo della guerra fredda, c'era in politica, c'era anche nella fantascienza, per cui, insomma, dico delle cose, delle banalità, no? Gli invasori erano considerati comunisti, cioè coloro che volevano distruggere l'ordine di cose che era il modello americano, e quindi come tali erano cattivi e andavano sconfitti. Dagli anni 60 in poi subentra un'altra corrente, che è la cosiddetta fantacoscienza, per cui si parte da criteri abbastanza diversi, cioè dal fatto che le risorse del pianeta Terra non sono infinite, quindi più si usano e più cresce l'inquinamento e la possibilità di distruzione, che di solito i governanti di qualsiasi colore di orientamento siano sono poco sensibili a questi problemi, e quindi dagli anni 60 in poi c'è una fantascienza che appunto viene chiamata fantacoscienza, perché viene vista da un lato come coscienza critica del presente, della stratificazione sociale del presente, dall'altro come, appunto, come diceva Marcello Balterbuno, come metafora di varie cose, tra le quali forse la fine dell'umanità come conseguenza del cattivo uso delle risorse, del malvagio sfruttamento della natura, dell'inquinamento e così via. Quindi c'è tutta una, diciamo, sono due fasi, due periodizzazioni abbastanza simili, cioè abbastanza nette, che separano la fantascienza americana, e il discorso diventa ancora più netto, ed era molto netto quando si parlava di fantascienza in quei tempi, quando si pensa che poi negli anni 60 la fantascienza comincia a diventare non più semplicemente un cinema di serie B, cioè rimane un cinema di serie B dal punto di vista del loro punto di vista con il quale si può chiamare un cinema di serie A, di serie B, cioè da quanti soldi vengono investiti, no? Perché questo è un vizio tutto italiano, considerare serie A i film importanti, serie B i film non importanti, cioè in America, dove non solo sono serie, ma comunque sono loro che hanno inventato questa denominazione, serie A significa i film a grande budget e serie B i film a piccolo budget, senza nessuna conseguenza per quello che riguarda la valutazione di questi film. Negli anni 60, dicevo, i film di fantascienza rimangono film di serie B, ma diventano film che è sempre maggiore il numero di intellettuali del cinema che incominciano a fare dei film usandoli esplicitamente come metafora politica, insomma, da Godard a Gregoretti, Elio Petri e così via, cioè l'idea di prendere il romanzo popolare di fantascienza e adattarlo per il cinema tocca attraverso la Nouvelle Vague, perché non c'era solo Godard, c'era Pierre Cast, c'erano molti altri, insomma, che hanno Volcroze, insomma, ce ne sono molti che si dedicano alla fantascienza, Chabrol stesso, gli italiani, quasi tutta la mancata Nouvelle Vague italiana comunque in qualche maniera si accosta prima o poi alla fantascienza, e così via per molte altre parti del mondo, no? Allora, negli anni 60 c'è questo fenomeno per cui la fantascienza diventa in qualche maniera un modo per leggere quello che sta avvenendo dentro la società, cioè il futuro immediato come maniera di interpretare quello che sta accadendo oggi, no? E naturalmente l'esempio che tutti portano, che tutti citano, che citava anche prima Bruno, è quello di 2001, Odissea nello spazio, insomma, che peraltro stiamo per festeggiare il fatto che non si è verificato, ma comunque è il primo film deliberatamente d'autore che si occupa di fantascienza, perché prima c'era sì qualcosa di fantapolitica, anche di fantascienza nel senso di space opera, è il primo decisamente così, no? Però va anche ricordato che questa piccola rivoluzione avviene anche dentro, cioè in qualche maniera licenzia degli autori e ne promuove degli altri. Nel 68 c'è un vecchio autore, insomma, piuttosto quotato, che si chiama John Sturges, che fa un film che si chiama Abbandonati nello spazio, titolo originale Maroon, che è un film che costa una paccata di soldi, che non finisce più e che non fa una lira. Contemporaneamente c'è un ragazzo hippie che vive in una comune, che gira solamente nel fine settimana perché ha solo attori non professionisti e quindi durante la settimana lavorano e non hanno tempo di girare, che si fa gli effetti speciali con un suo amico e che scrive la storia man mano, seconda se riesce ancora a avere quelle location o se deve cambiare, eccetera, e invece fa un sacco di soldi in tutto il mondo. Questo ragazzo si chiama Giorgio Romero e il film si chiama La notte dei morti viventi. Escono quasi contemporaneamente i due film, sono proprio veramente, ecco, credo veramente che quando si parla di visualizzare il 68, cioè, l'esempio che mi viene più in mente, della, no, al di là di tutte le dei saggi, le sociologie, le ricostruzioni storiche che sono state fatte, è l'idea che un piccolo film così, veramente underground, anche qui per rendere omaggio alla cappella che ci ospita, veramente un piccolo film così riesca a intercettare i gusti del pubblico in tutto il mondo. Quello lì è veramente uno dei fatti nuovi che danno un po' l'aria del tempo. Mentre l'altro Abbandonati nello spazio, invece, che era costruito per bene, gira anche bene, perché poi Stoggio era uno che sapeva girare, eccetera, non fa una lira, non riesce a funzionare, cioè, visualizza la crisi dello studio system, che era tipica di quegli anni, insomma. E così, ecco, in tutto questo humus di novità, è straordinario come l'ambiente italiano della fantascienza, di coloro che si occupano di fantascienza, recepiscano tutte queste cose e da un lato le trasformino in, come dire, in occasione anche di sdoganamento della fantascienza stessa, e dall'altro sviluppino un fortissimo dibattito al loro interno, che però, appunto, pur avendo, come dicevo, posizioni critiche ben precise, non sembra quasi estraneo a quello che, paradossalmente, quello che avviene intorno. Allora, sulla commercializzazione, proprio a partire dal successo di manifestazioni come Trieste e dalla nascita dei cineclub, che sono un fenomeno che comincia verso la fine degli anni 60, i cineclub della nuova generazione, dei quali la Cappella Underground è uno, poi c'erano il Film Studio a Roma, c'era il Movie Club a Torino, c'era il Film Story a Genova, insomma ce n'era un po' in tutta Italia, insomma, poi nascevano per gemmazione spontanea, poi man mano ci si incontrava, io e Tremore ci siamo conosciuti così, no? Voi siete venuti a Torino a trovarci e ci siamo diventati amici nel lontano 75. Tutti questi cineclub a un certo punto hanno fatto una rassegna di fantascienza, insomma, che da un lato riprendeva delle cose che venivano appunto fatte qua, ma essenzialmente le cose venivano fatte qua, dall'altro era per la prima volta la proposizione di questo genere considerato per bambini, come, un po' come il western della fantascienza, erano i film per bambini considerati, no, quando ero bambino io erano considerati così, anche se neanche i western erano tanto per bambini, se andate a rivederli, ma comunque questi film per bambini sdoganati, presentati in una sala con ambizioni culturali, avevano un successo strepitoso, cioè nel senso che noi, anzi, i movie club dei quali io purtroppo ho fatto l'amministratore, purtroppo perché era una faticaccia, ho fatto l'amministratore per ben 10 anni, e fare l'amministratore di una cosa autogestita è un'impresa che, dopo la quale sei pronto per l'IRI, cioè nel senso che è molto più difficile, insomma. Noi salvavamo il bilancio con questa rassegna che poi cominciava da una settimana, poi andava avanti per 5 mesi, insomma, perché poi replicavi le cose, le raggruppavi in maniera diversa, eccetera, con un successo incredibile, con una platea politicizzata, ma non politicizzata in un solo senso, perché uno dei nostri maggiori clienti era tra l'altro l'attuale, cioè un giovane Alessandro, che adesso è consigliere regionale, cioè assessore, una persona importante, cioè veniva tutte le sere, ed era di CL, insomma, e anche lì, magari si aveva a che dire all'università, ma invece lì poi per vedere questi film erano tutti presenti, non c'era nessuna polemica, insomma. Questo sdoganamento della fantascienza è stato praticamente una delle cose abbastanza evidenti e forti e tipiche di quegli anni. Il dibattito invece, come dicevo, aveva sede in rivistine molto underground, anche queste, no? Nel senso che venivano ospitate da Horror, che era la rivista di Gino Sansoni, insomma, che la prima rivista che ha scritto Alfredo Castelli, tra l'altro faceva anche Scheletrino, disegnava un fumetto che si chiamava Scheletrino, che era molto divertente, disegnava anche, lui poi è diventato uno sceneggiatore. Poi c'era la Fantacollana Nord, che pur pubblicando romanzi ogni tanto pubblicava delle cose. Poi c'erano varie riviste che nascevano e morivano, Robota Nervoso, no? Si chiamava uno, e poi una che in qualche maniera era quella che maggiormente raccoglieva quel tipo di dibattito che dicevo prima, che si chiamava Un'ambigua Utopia, che non è assolutamente la più bella di queste riviste, anzi forse una delle più brutte, per nel senso che scontava molto il fatto di voler essere la lettura di sinistra di quello che avveniva. Però ebbe una sua importanza, una sua circolazione, e vivacizzò molto il dibattito, perché tradizionalmente invece la fantascienza era su posizioni che adesso definiremo anarchiche di destra, no? Mentre invece questa era la prima rivista che in qualche maniera si schierava dalla parte opposta e vivacizzava il dibattito nelle convention di fantascienza che periodicamente si tenevano in varie cittadine d'Italia, insomma, che vedevano un forte dibattito molto partecipato anche su posizioni diverse, ma con una specie di rispetto reciproco tra adepti abbastanza grosso. Tutto questo dura fino al 77, a mio modesto avviso. Ah, tra l'altro con fenomeni, proprio l'Istituto Luce a sua volta si è vissuto negli anni 70, perché copiando del Cineclub aveva poi fatto a sua volta la sua rassegna di fantascienza, no? che era curata da Luigi Cozzi, e che faceva vedere Godzilla colorato con i vetrini, no? Che era una roba, cioè, facevano delle cose che erano impressionanti, insomma. Godzilla di Luigi Cozzi, no? col titolo, perché l'aveva colorato usando veramente un frammento di vetro, aveva fatto una cosa barbara, insomma, però in quella maniera si era autoproclamato regista del film. Cioè anche l'Istituto Luce va vissuto facendo questo pacchetto, che era una ventina di film che poi giravano per l'Italia. Tutto questo finisce con 77, probabilmente per due motivi, come la famosa perché sono morti i dinosauri, per l'asteroide, perché è stata la temperatura, perché sono crollati gli alberi, eccetera eccetera. Cioè, perché muore questo, anche lì credo i motivi siano diversi. Quello più serio è sicuramente quello a cui alludeva prima Italo Moscati, cioè il fatto che cambia il clima, il dibattito, la situazione politica, insomma, poi lì come si comincia a sparare, ad ammazzare, insomma, il clima è un po' diverso, c'è il riflusso, eccetera eccetera, no? Cambia secondo me anche perché arriva un asteroide, e l'asteroide è Guerre Stellari, no? Cioè Guerre Stellari è il film, adesso di là di tutti i meriti e le belle bellezze del film, che comunque è interessante, eccetera, però è il film che è il primo film decisamente di serie A, cioè nel senso che dicevo prima, cioè un film a grande budget che colloca la fantascienza nell'ambito della cosa ricca, programmata, no? Con strategie di mercato, con gadget. Cioè prima per trovare un manifesto di un film diventavi pazzo, adesso lì te li tirano dietro anche in cartoleria, capito? Cioè cambia completamente la cosa. Infatti è il primo film di fantascienza, cioè mi sembra, io ho fatto anche una ricerca, adesso naturalmente mi sono indicato di portarla, ma tipo nel 79, nell'80, i primi 4 incassi di 10 sul mondo erano film di argomento fantastico, fantascientifico, cosa che non era mai avvenuta in precedenza, no? Quindi cambia completamente lo scenario, la fantascienza diventa la fantascienza, il fantasy, queste cose diventano un maggior investimento per le case produttrici, soprattutto americane, anzi è attraverso quello che riconquistano il controllo del mercato mondiale che avevano perso, perché fino alla prima metà degli anni 70 gli americani erano bastonati, nel senso cinematograficamente erano bastonati in tutto il mondo, non era come adesso diciamo, il 65% del mercato italiano, cioè per io lo Squalo era stato battuto da Amici Miei in Italia, per esempio, cioè proprio era stato una ed eravamo nel 75, quindi solo 2 anni prima di Guerre Stellari. Ecco, insomma, Guerre Stellari causa la fine di questo, perché allora diventa una cosa sulla quale in qualche maniera mentre prima sembrava che mettendo quel film o quell'altro nella tua rassegna, nel tuo cineclub, potevi modificare un po' le cose. Quando arriva Guerre Stellari, con investimenti miliardari, con strategie studiate a tavolino, eccetera, eccetera, insomma ti rendi anche conto che non puoi più influire su quel tipo di prodotti, no? Tu non hai più carte da giocare, c'è cioè una cosa che ti passa sulla testa, sulla quale non puoi intervenire. E quindi muore quel tipo di dibattito. Devo ancora spiegare la questione dei fumoni bianchi e dei fumoni neri. Insomma, era una specie di una piccola contraddizione dentro il sistema fantascientifico, nel senso che di solito quelli che si occupavano di fantascienza letteraria e di conseguenza di quella cinematografica odiavano i film che erano fatti male, che erano poco aderenti ai libri. Quelli che si occupavano come me di fantascienza letteraria, a partire dal fatto che amavano quella cinematografica, se ne strafregavano che fosse fedele al libro, che spesso non avevano letto, gli interessava che fosse interessante il film o che avesse qualche cosa di fascino, no? Seconda aggiunta, negli anni 70 e all'inizio degli anni 80 ho fatto una cosa che forse è una delle cose più belle che ho fatto in vita mia, cioè appena avevo due soldi andavo a Roma e con mio amico Marco Giusti andavamo a cercare i vecchi generici di Cinecittà, no? Cioè i generici nel senso o le comparse ma anche i tecnici, questi qui, gli attori di seconda fila, eccetera, quello è un materiale straordinario che in parte lui adesso ha riportato in quel libro che si chiama Stracult, no? Vabbè, insomma, comunque, i fumoni bianchi e i fumoni neri era la testimonianza che dicevano tutti quelli che hanno lavorato in qualche maniera con Mario Bava, nel senso che lui, quando va a allestire il set, che era grosso, di solito per i suoi film dell'horror, della fantascienza, era grosso un sesto di questa stanza, cioè praticamente questa cosa che poi faceva modellini, eccetera, diceva facciamo i modellini, un po' di colore, e poi fumoni bianchi e fumoni neri, insomma. Questi fumoni bianchi e fumoni neri erano questa idea del fatto di fare un film di fantascienza in uno spazio così, è una cosa che mi affascinava, mi continua a affascinarmi da morire. Adesso, purtroppo, ci sarà Teomora che immagino vi spiegherà perché questo cinema è morto, non ci sarà mai più. Io condivido penso quello che dice lui, di solito lo condivido, no? Però la cosa bella di questi fumoni bianchi e fumoni neri è che poi erano, cioè, appunto uno vede il cinema come una cosa ideale, no? E invece una cosa materiale, per cui Mario Bava aveva fatto anche un film con le gemelle Kessler che si chiamava Gli Invasori, è un'imitazione dei Vichinghi, in cui c'era Cameron Mitchell che faceva Kirk Douglas, mentre Giorgio Harrison è un probabile cattivo, c'erano le gemelle Kessler che erano due sorelle ovviamente, no? Beh, casualmente 3 o 4 anni fa, quando appunto Marco Giusti aveva fatto Carosello, siccome io ogni tanto mi viene ancora, ormai non c'ho più tanto tempo, ma insomma ogni tanto quando trovo qualcuno che ha fatto quei film, vado lì e faccio vedere, c'è tutta una lista di domandine assurde, questi mi prendono per pazzo, insomma, comunque le prendo tutte. Allora dico, ragazzi, ci sono le gemelle Kessler, allora vengo subito a chiedere degli invasori, no? Allora sono venuti a chiedere, queste qui erano, cioè, a parte che credo siano un po' rincoglionite, ma insomma comunque erano, cioè, si aspettavano tutto tranne che uno gli chiedesse, no, di questo film, che manco si ricordava di aver fatto. Poi una delle due dice, ma sì, no, naturalmente dico sempre regista molto bravo, insomma, così è. E poi dice, però c'era un problema di salute, perché siamo stati intossicati da alcuni fumoni neri che questo metteva sul set. E questo mi ha riportato a una condizione materialistica nel legge della storia del cinema, che è quella dalla quale credo non si possa prescindere.